Buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente dell'ospitalità. Siamo con oggi alla terza giornata di incontri partecipativi che per quanto ci riguarda si conclude giovedì con il dodicesimo, domani siamo in tredicesimo. Riguardo ad oggi abbiamo l'incontro partecipativo relativamente il piano esecutivo del nucleo di edilizia numero 19.09 denominato Fosso Pietroso. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. Come dicevamo, l'atto sottoposto alla procedura partecipativa è il piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 19.9 denominato Fosso Pietroso. È uno dei tanti toponimi che sta nel vostro territorio e arriveranno anche gli altri. I contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza sulla parte destra della telecamera. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel cosiddetto documento di partecipazione, predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e dal responsabile del procedimento e protocollato, è allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. Svolgimento dell'assemblea. L'iscrizione per il proprio intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per poi essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della presidenza. Inoltre, gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica, in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo, chi si iscrive a parlare troverà nel modulo Elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi stessi. Due parole su questo piano esecutivo. Allora, intanto introduciamo il contesto in cui approviamo o stiamo proponendo la delibera di adozione relativamente a questo piano. L'amministrazione comunale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree si configurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione comunale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusivi da recuperare, i cosiddetti toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei di zona F1 operata dal PRG nel 62 e quella riguardante i 74 nuclei di zona O operata dalla variante del PRG dell'83. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel febbraio del 2008, ha individuato 71 di questi nuclei di edilizia ex abusiva, cosiddetti toponimi, definiti all'articolo 55 delle NTA di PRG, inseriti all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 sempre delle NTA come zone territoriali omogenee di tipo B, cioè di completamento, definite dal decreto ministeriale interministeriale 1444 del 68. Per avere un'idea dell'intera manovra dei 71 nuclei, tenete conto che il PRG ha perimetrato, ha individuato nuclei per una superficie circa di 2.000 ettari per una totalità di abitanti più di 80.000, di cui il 72% già insediati e da insediare a completamento un 28%. L'attuazione di questi nuclei è subordinata all'approvazione dell'iter del piano di recupero urbanistico relativamente a ciascun nucleo. Con delibera relativamente all'iter, tenete conto che noi in questa fase siamo nella proposta di adozione del piano, poi una volta pubblicato perverranno eventualmente le osservazioni, quindi sarà predisposta una seconda delibera all'Assemblea Capitolina di controduzione, per poi, come in questo caso, il piano essendo in variante, articolo 4 della legge regionale 36, sarà inviato in Regione Lazio che l'approverà come variante con apposita delibera di giunta regionale. Sempre riguardante diciamo un po' la storia, dopo l'approvazione di questi 71 nuclei nel piano regolatore generale, con delibera 122 del 2009 di indirizzi per il recupero urbanistico dei nuclei, modalità per la formazione, approvazione e attuazione della pianificazione esecutiva, sono state approvate le cosiddette linee guida per la redazione di questi piani, che hanno contemperato il lavoro svolto sul territorio dai consorzi e associazioni dei precedenti 15 anni, con l'esigenza però di dare un impulso per una rapida approvazione e quindi una necessaria risposta ai bisogni della riqualificazione della periferia romana. I punti di forza delle linee guida, per ricordarceli, che poi ce li ritroveremo, diciamo, che hanno guidato la più giusta pianificazione del recupero urbanistico, sono stati incentivare la partecipazione alla pianificazione dei cittadini, quindi riconoscendo la titolarità, per esempio, di soggetti proponenti a quei consorzi che avessero avuto dai privati dei lotti un mandato a presentare il piano all'amministrazione con una percentuale superiore al 75% del valore dell'imponibile catastale esteso all'intero piano anche a coloro che già hanno edificato. E in tal caso, acquisendo quindi questa percentuale superiore, l'incentivo consiste in una riduzione, quindi un riconoscimento, grosso modo, che all'epoca valutammo come essere pari, grosso modo, a una specie di indennizzo per la pianificazione ai progettisti, quindi una riduzione del 5% che si avrà nel momento del rilascio del permesso costruire e relativamente questo sconto ai contributi straordinari che sono previsti in questi nuclei. Poi abbiamo un altro punto di forza, è stato quello del cosiddetto equilibrio economico per la realizzazione di almeno le opere di urbanizzazione primarie, cioè abbiamo introdotto dei parametri per cercare di densificare, ottimizzare i servizi e le risorse e l'uso del territorio. Un altro dei concetti è stato quello della perequazione estesa a tutte le proprietà, anche a coloro che non cedono le aree pubbliche, e questa l'abbiamo potuto ottenere attraverso prevedendo una variazione del contributo straordinario. E quindi tutti coloro che devono realizzare nuove volumetrie, attraverso un meccanismo di riequilibrio tra cessioni di aree e maggiore o minore sborso, abbiamo questo bilancio. Quindi, nel caso, faccio un esempio, nel caso in cui uno ceda di meno aree o addirittura zero, ovviamente si vedrà anche fino al raddoppio il contributo straordinario rispetto invece a coloro che invece cedono. Tutto questo ovviamente ha reso convenienti le cessioni delle aree pubbliche, anche rispetto alle precedenti esperienze sempre da me operate riguardo alle zone O, e soprattutto oltre a facilitare l'acquisizione quindi di queste aree pubbliche che permetteranno poi l'attuazione del piano stesso, con l'obbligo di un indice fondiario medio minimo, si è evitata quella frammentazione di aree pubbliche e quindi favorita una maggiore qualità urbanistica che precedentemente invece qualche consorzio aveva assunto come discorso equo fare afferire a ciascun lotto, ma così avremmo avuto che ciascun lotto cedeva matematicamente una quota parte, ma avremmo avuto una frammentarietà di aree pubbliche senza poi un'organicità rivisitata insomma all'interno dell'intero piano. È chiaro che questi parametri diciamo tutti tesi anche a densificare, a incrementare le volumetrie, hanno fatto sì che d'altro canto per evitare eccessivi ampliamenti di perimetri o uscire fuori dal seminato, abbiamo introdotto dei limiti massimi, per esempio riguardo alle aree pubbliche, quindi un limite relativamente a 26 metri quadrati abitante di standard. In riferimento al verde servizi e parcheggi del decreto interministeriale, fermo restando comunque un minimo previsto di 22 metri quadri abitanti, e oltre a quelle aree pubbliche afferenti i parcheggi e il verde pubblico, delle norme tecniche di PRG relativamente alla volumetria non abitativa. Un altro dei parametri per ricordarci delle linee guida è stato quello di individuare un limite massimo fondiario di ogni lotto, anche se poi in qualche comparto ci può essere delle deroghe in casi eccezionali, però abbiamo introdotto questo 1,25 metri cubi metri quadrati che permette in qualche maniera di essere più vicini le nuove edificazioni più vicine alle tipologie delle costruzioni già esistenti. Il piano esecutivo di questo nucleo ricade nel 19° municipio, ovviamente, insiste su un ambito urbano nel settore ovest di Roma Capitale, a confine con il comune di Anguillaria Sabbiazia e si inserisce tra la via Braccianese e via di Traiatella. L'ambito urbano di riferimento risulta interessato in parte da tessuti edilizi spontanei e in parte da alcuni residui di aree agricole. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato la carenza di un adeguato sistema adeguato della mobilità in termini di viabilità, di trasporti pubblici, di parcheggi, a cui si aggiunge anche la mancanza di luoghi di aggregazione e spazi pubblici. Per quanto riguarda i numeri del piano, il nucleo individuato dal PRG è di circa 78,15 ettari, a cui in sede di pianificazione sono state aggiunte aree esterne necessarie per la viabilità e la riconnessione con i tessuti urbani, pari a 0,04 ettari. Quindi 400 metri quadrati, per un'estensione praticamente che è rimasta quasi invariata. In particolare, il piano esecutivo prevede, in termini di abitante stanze, totali 2.857 abitanti stanze, di cui già insediati 858. Da insediare 1411 e da insediare nei comparti fondiari pubblici 587. Comparti fondiari pubblici che sono quelle aree fondiarie che contribuiscono anche a introitare da parte dell'amministrazione delle risorse che potranno quindi agevolare l'ulteriore, diciamo, l'attuazione del piano stesso. In qualche modo era un indirizzo da dare, l'individuazione di queste aree, su cui l'amministrazione potrà ovviamente rilocalizzare ulteriori volumetrie o addirittura rivenderle, diciamo, in forma open housing o in forma privata, attraverso dei bandi. Il piano esecutivo prevede aree fondiarie ad edificazione diretta ed aree fondiarie a edificazione indiretta relativamente ai comparti soggetti a convenzione. Comparti soggetti a convenzione che, come voi tutti sapete, sono diciamo un insieme di lotti di molto spesso di aree libere, in cui i proprietari concentrano la volumetria scaturita anche rispetto a quelle aree che preventivamente devono cedere e che sono previste dal piano come aree pubbliche. Di questi comparti nel piano ne abbiamo 18 e la SUL da cui ne scaturisce, da questi comparti, rappresenta più del 44% di quella nuova dell'intero piano esecutivo. E forniscono questi 18 comparti circa il 65% delle aree pubbliche previste sempre dal piano esecutivo stesso. Per quanto riguarda gli indici di fabbricabilità territoriale, relativamente a quelli massimi per le aree libere, sono quelli di PRG, lo 04, quindi 0,125 metro quadro su metro quadro, che afferisce ai lotti non superiore a 1000 metri. E per i lotti parzialmente edificati 0,45 metri cubi a metro quadrato. Il piano esecutivo prevede 66.959 metri quadrati di strade pubbliche e verde di rete statale, a cui in termini di aree pubbliche per le destinazioni abitative rileviamo una quantità per gli standard urbanistici di verde pubblico di più di 3 ettari, con una dotazione di 11,41 metri quadri ad abitanti rispetto al minimo previsto di 9,50, più di 2 ettari di servizi pubblici con una dotazione di 7,37 metri quadri abitanti rispetto al 6,5 minimo, più di 2 ettari di parcheggi pubblici con una dotazione di 6,99 metri quadri abitanti rispetto a 6 minimo, per complessivi 75.333 metri quadrati ed una dotazione di 25,78 metri quadri ad abitante. Questa dotazione inferiore ai 26 soddisfa anche tutte le eventuali volumetrie aggiuntive che in termini di SUL sono di 10.441 metri quadrati con ulteriori 278 abitanti stanza, e queste volumetrie aggiuntive sono quelle che potrebbero derivare qualora fossero anticipatamente cedute al primo anno o al secondo anno dall'approvazione del piano tutte le aree previste pubbliche. Questo era uno dei punti sempre della 122 previsto dal Consiglio Comunale sempre per incentivare e quindi facilitare l'attuazione di questi nuclei. E dicevamo che quello standard di 25,78 parametrato con questi ulteriori abitanti, siamo comunque a una dotazione di 23,54 metri quadri abitante superiore a quel minimo previsto che doveva essere soddisfatto anche qualora fossero nella migliore delle ipotesi, insomma, cedute tutte le aree al primo anno, che è la situazione diciamo più gravosa in termini di volumetria resa al piano. Per quanto riguarda le destinazioni delle aree pubbliche afferenti alle destinazioni non abitative e quindi relativamente ai parcheggi ne abbiamo ulteriori 6.318 pari a una dotazione di 10 metri quadri di parcheggi pubblici per ogni 10 metri quadri di sulla non abitativa, e il verde pubblico di 2.527, dotazione pari a 4 metri quadrati di verde pubblico ogni 10 metri di sulla non abitativa. Queste sono quelle, diciamo, nel rispetto delle norme di PRG afferente alle destinazioni non abitative. La quantità di aree pubbliche totali complessive sono praticamente più di 23 ettari, comprendenti anche circa 8 ettari di comparti fondiari pubblici. In relazione allo stato di fatto delle opere di urbanizzazione già presenti nel piano, risulta che la rete viaria pubblica con le aree a parcheggio, la relativa raccolta delle acque meteoriche e rete a illuminazione di illuminazione pubblica è ancora da completare, così come è da completare anche la rete di fognatura delle acque nere. Non sono presenti aree a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Per quanto riguarda il cosiddetto pareggio di bilancio, abbiamo rispetto a un totale di risorse, chiariamo che questi sono costi presunti, sia le risorse che sono stimate, sia i stessi costi, in quanto non sono allegato al piano progetti di livello almeno definitivo, per cui sono soltanto stime per renderci conto se c'è un bilancio, se tra l'altro l'elaborato previsione massima di spesa è la stessa legge urbanistica del 42 che prevede come elaborato obbligatorio. Dicevamo che se facciamo un bilancio tra le risorse introitate dalle concessioni in sanatoria ancora da rilasciare, dai permessi di costruire relativamente le primarie e le secondarie delle volumetrie abitative e non abitative, ai contributi straordinari ed ai proventi ricavabili da un'eventuale cessione delle aree in proprietà dei comparti fondiari pubblici, abbiamo che le risorse sono intorno ai 35, quasi 36 milioni, mentre i costi comprensivi dell'incidenza dell'esproprio delle opere di urbanizzazione primarie, stimate in quasi 15 milioni, abbiamo un saldo positivo, che era uno, diciamo, dei punti a cui si faceva riferimento nella 122. Peraltro risulta anche come incidenza delle previsioni congrue il parametro che ne deriva ettaro, che è di circa 178 mila euro ad ettaro rispetto a un massimo presunto che noi abbiamo messo come limite di 400 mila euro ad ettaro. Qui parliamo sempre di costi di urbanizzazione primaria. Il piano è un piano di iniziativa pubblica su sollecitazione privata e in variante, come dicevo prima, sostanziale al PRG, per cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 4 della 36, dell'87 e successive modifiche. Con questo penso di avervi dato i parametri e tutti gli elementi che riguardano questo piano. Grazie dell'attenzione.